Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Aliseo. Io sono Francesco Casini, oggi con me c'è Federico Sangalli. Ciao Federico.
Ciao a tutti.
Oggi partiamo da alcune immagini satellitari che sono state diffuse qualche giorno fa, che mostrano un cantiere navale cinese, quello di Dalian nel nord della Repubblica Popolare, e sono foto particolari perché mostrano i progressi su quello che è il progetto militare forse più ambizioso su cui sta lavorando la Cina in questo momento, vale a dire la sua quarta portaerei. È stata iniziata nel 2024, è impressionante vedere dalle foto quanto rapidamente stiano procedendo i lavori, perché di fatto le prime risalgono al febbraio del 2025, ora in poco più di un anno la nave praticamente ha già preso forma. Ci vorrà ancora un po' di tempo, però è veramente un progresso molto rapido a cui i cinesi poi ci hanno abituato dal punto di vista dell'industria navale. In particolar modo un'analisi del SAIS, che cosa dice? Che alcune foto satellitari mostrano un modulo, un quadrato di 15x15 metri, che secondo gli analisti americani è compatibile con dei moduli di contenimento di un reattore nucleare, e quindi questo li porta a ipotizzare che finalmente questa nave sarà la prima a propulsione nucleare di tutta quanta la marina cinese.
Esattamente, e questo tra l'altro rappresenta un elemento fondamentale, anzi probabilmente è la chiave di volta per spiegare l'importanza di questa nuova unità cinese, per due ragioni: una tecnica e l'altra potremmo dire strategica. Sul piano tecnico si tratterebbe del primo reattore nucleare impiegato su una nave di superficie della marina cinese. Naturalmente la Cina possiede e opera reattori nucleari terrestri basati all'interno di centrali nucleari, tuttavia non ha mai adattato un reattore nucleare per l'uso militare su una propria unità di superficie. E ovviamente questo richiede un notevole grado di sofisticazione tecnica, che però la Cina evidentemente si sente di poter padroneggiare. Fin dal 2024 infatti esistono prove che nel Sichuan, una regione della Cina centrale, il governo cinese sta sviluppando un prototipo di reattore nucleare adattato per le esigenze navali. Questo significa che evidentemente la Cina ha costruito un piano di modernizzazione della propria flotta che include il ricorso appunto all'elemento della propulsione nucleare, anche per le unità di superficie, in particolare appunto per le portaerei. E questo conduce direttamente al secondo elemento di novità, ovvero sia l'aspetto strategico. Perché impiegare reattori nucleari? Perché sulle portaerei? Beh, l'elemento principale dell'introduzione, proprio storicamente, della propulsione nucleare per le unità della Marina va ricondotto al fatto che la propulsione nucleare richiede ovviamente un minore rifornimento, quindi un minor peso logistico per le operazioni di una flotta di superficie o sottomarina. Questo permette alla Marina, che impiega l'energia nucleare come strumento di propulsione, di transitare da una Marina costiera, cosiddetta, cioè che immagina il proprio raggio di azione come un contiguo alle proprie acque territoriali, e quindi una marina tendenzialmente anche difensiva, che ha il compito di tutelare le acque circostanti il proprio perimetro nazionale, a una marina oceanica, ovvero la cui missione non è solo operare nelle proprie acque antistante i porti, bensì proiettare la propria influenza nei grandi spazi oceanici globali.
Che poi è anche l'aspetto simbolico molto interessante, secondo me, perché se guardiamo questa notizia dall'alto, una volta che la Cina riesce a integrare la propulsione nucleare sulle sue portaerei, poi c'è sempre da vedere, ricordiamo il fatto, la marina cinese non è ancora mai stata messa alla prova, quella americana evidentemente sì, però viene colmato, almeno sulla carta, il gap tecnologico con gli americani, no? Perché tutte le grandi portaerei americane, che sono 11, sono a propulsione nucleare. La Cina non ci era mai riuscita o non lo aveva reputato ancora necessario, nel momento in cui si integra questa propulsione nucleare, sulla carta il gap scompare, almeno quello qualitativo, perché poi è chiaro che in termini quantitativi parliamo di 11 portaerei contro 3-4 con questa, quindi quello permane. E soprattutto dal punto di vista qualitativo c'è un'altra grande svolta: se i cinesi riescono davvero a integrare i reattori nucleari sulle portaerei, e cioè che il reattore nucleare fornisce un output energetico molto più alto di qualsiasi propulsione convenzionale, e quindi le catapulte, che sono, diciamo, quei sistemi che permettono agli aerei di essere lanciati dal ponte delle portaerei, possono funzionare meglio, possono funzionare più rapidamente. E proprio su questo tema le immagini satellitari che cosa mostrano? Che sembra che questa nave abbia 4 catapulte per il lancio degli aerei e 3 ascensori, rispetto all'ultima che ha 3 catapulte e 2 ascensori, che è esattamente il numero che troviamo sulle superportaerei americane. Quindi anche a livello simbolico, se questa nave poi risponderà a queste speculazioni, che sono ancora speculazioni per il momento, diciamo che non avrebbe nulla da invidiare alla classe Ford americana che è stata messa in mare. Ecco.
Assolutamente. Il piano di modernizzazione della Marina cinese ha proprio la Marina americana come, diciamo, controparte di studio, sia a livello di emulazione, se così si può dire, sia a livello di progettazione dell'avversario, no? Cioè di adattamento delle proprie capacità in vista di un possibile combattimento. La portaerei in questione risulterà essere, una volta varata, la più grande unità della Marina cinese mai costruita finora, e si stima che probabilmente pareggerà, se non supererà addirittura, le dimensioni appunto della portaerei Ford. E questo, diciamo, si ascrive all'interno del cambio di passo, in realtà operato nel corso degli ultimi 30 anni da parte di Pechino, per adattare la propria politica di difesa, la propria postura militare, a un combattimento più orientato sui mari, proprio per affrontare, o almeno per giungere preparati all'eventuale scontro con gli Stati Uniti. Molti osservatori hanno ricondotto questo corso d'azione all'attuale presidenza del leader cinese Xi Jinping, sebbene in realtà possa essere già individuata all'interno di documenti strategici cinesi degli anni 90, in particolare la svolta militare del 1993, che viene varata dopo la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, proprio in conseguenza della grande performance tecnologica degli Stati Uniti in quel conflitto contro l'Iraq, che di fatto costringe Pechino a ripensare la propria strategia e a voler imitare le capacità americane sia sul piano dell'alta tecnologia, sia su quello delle operazioni aeronavali.
Sì, è l'aspetto storico. È molto interessante quando si viene alla Cina, e proprio gli anni 90 sono fondamentali perché, come dicevi te, sicuramente c'è la guerra del Golfo, in cui i cinesi, come tanti altri, rimangono stupefatti dalla prontezza americana, dalla capacità tecnologica americana. Ma un'altra vicenda importante è quella che succede tra 95 e 96, quando c'è la terza crisi dello stretto di Taiwan. Che succede? Fondamentalmente Taiwan tiene le sue prime elezioni libere, è avviata sul discorso dell'indipendenza. La Cina inizia a minacciarla, conduce delle esercitazioni, lancia dei missili nello spazio marino di Taiwan. Inizia la terza crisi dello stretto, in cui gli americani però che cosa fanno? Gli americani, diciamo, decidono di fare uno show of force, dimostrazione di forza assoluta, sfilano con le loro portaerei attraverso lo stretto di Taiwan, e di fatto la Cina viene ricondotta a piumi di consigli. Parliamo del 95-96, all'epoca non c'era assolutamente partita, i cinesi avevano una flotta che era estremamente meno avanzata di quella americana, non avevano portaerei, la prima portaerei i cinesi la mettono in mare nel 2011 addirittura. Oggi siamo 30 anni dopo, che in realtà non è un'enormità in termini di sviluppo militare. Se guardiamo a quello che è stato fatto in questi 30 anni, è davvero un qualcosa di incredibile da parte cinese, la rapidità con cui hanno sono arrivati a essere la prima marina del mondo e sono arrivati, prima in termini numerici, e sono arrivati appunto a padroneggiare delle tecnologie che comunque sono tecnologie difficilissime da padroneggiare.
Assolutamente, anzi l'accelerazione cinese sul piano militare ha stupito molti osservatori occidentali, e la ragione per cui li ha stupiti è che molto probabilmente è stata anche un'operazione in qualche modo studiata a tavolino dai decisori militari cinesi. Ricordavi giustamente che la prima portaerei cinese entra in servizio nel 2011, la Liaoning è tuttora operante per la marina cinese. In realtà quella è la prima portaerei cinese, ma non è la prima che costruiscono. Loro la acquistano dall'ex Unione Sovietica, dall'ormai indipendente Ucraina, si chiamava Varyag all'epoca. L'acquistano tra l'altro con tutta un'operazione, diciamo, molto spionistica dietro, per cui un ex militare viene convinto ufficialmente a uscire dalle forze armate, a diventare un imprenditore, gli viene costruita tutta una facciata per costruire questa nave con la scusa di farne un casinò galleggiante a Hong Kong, no? C'è tutta una grande operazione di pubblicitaria dietro, molto anche divertente.
E se non sbaglio, per un sacco di tempo, quando iniziano a emergere le foto dei lavori di ammodernamento, continuano a sostenere che in realtà sia un vascello di ricerca, quindi per scopi scientifici, piuttosto che una portaerei.
Sì, sì, da quel punto di vista la Cina imbastì un'operazione anche, diciamo, propagandistica molto efficiente. Questo militare cinese che appunto gestì il passaggio di consegne si preoccupò anche di organizzare eventi invitando star taiwanesi per promuovere i suoi finti casinò, che poi erano finanziati in realtà di facciata, ovviamente finanziati dalle forze armate cinesi, per ottenere critiche dalle autorità e quindi apparire come effettivamente un individuo non vicino al governo cinese. La nave viene acquistata, arriva in Cina nel 2002 e dal 2002 al 2009 in realtà rimane quasi ferma, cioè viene attentamente studiata dai tecnici cinesi, con tutto questo discorso pubblico sul fatto che diventerà un casinò, forse una nave di ricerca, eccetera. Però in realtà in quel momento la Cina non decide di fare l'operazione di modernizzazione per integrarla nella propria flotta, che viene lanciata poi nel 2009 e appunto portata a termine nel 2011. Questo per dire che all'epoca la Cina ancora osservava la famosa strategia del nascondere le proprie capacità per poi colpire una volta pronta, diciamo. E questo è cambiato dopo il 2009, quindi comunque prima dell'arrivo di Xi Jinping, e oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Cina, durante la terza crisi di Formosa, appunto, non aveva portaerei, e secondo un documento, peraltro piuttosto recente, del Dipartimento della Guerra americana, nel 2035 l'obiettivo di Pechino è disporre di 9 portaerei. Quindi un incremento assolutamente, come dire, esponenziale, e che tra l'altro obbligherà la Cina a produrre più portaerei contemporaneamente se vorrà raggiungere questo obiettivo. La stessa nave di cui stiamo parlando, nelle aspettative, dovrebbe essere varata entro la fine del decennio, tenendo conto che i primi lavori sono iniziati, diciamo, tra il 2024 e il 2025. Si tratta di un'accelerazione molto forte, anche tenendo conto del fatto che per produrre una portaerei, per varare una portaerei, sia, diciamo, in Oriente quanto in Occidente, tendenzialmente un decennio di lavori dall'inizio, diciamo, dei lavori all'interno del cantiere navale fino all'ingresso è richiesto. Invece in questo caso si tratterebbe di bruciare le tappe, il che denota evidentemente però anche l'urgenza con cui questo programma viene percepito a Pechino.
Sì, e chiaramente poi c'è tutto il discorso che non parliamo solamente delle portaerei, perché la portaerei diciamo fa parte di un sistema navale che richiede tutta un'altra serie di navi che permettono alla portaerei di operare, no? Parliamo, cioè, i cosiddetti gruppi d'attacco, no? Che sono costituiti dalla portaerei, da una serie di navi che la proteggono, da tutto il gruppo di volo imbarcato sulle portaerei, dai sottomarini che impediscano che i sottomarini avversari la affondino, eccetera, eccetera. E anche da questo punto di vista la Cina sta correndo molto, ha iniziato a produrre e produce in maniera molto più rapida degli Stati Uniti dei cacciatorpedinieri, che in realtà hanno la stazza di incrociatori di fatto, che sono, diciamo, simili agli incrociatori lanciamissili Ticonderoga americani. Ne produce diversi all'anno. Ha iniziato a produrre la Type 76, che è una nave d'assalto anfibio molto grande, di fatto è una piccola portaerei, anzi piccola, in realtà è più grande delle portaerei delle marine europee, ad esempio, più grande delle nostre portaerei, soprattutto avanza anche sul fronte dei sottomarini, perché il fronte dei sottomarini è quello su cui gli americani di fatto hanno il vantaggio maggiore, perché ne hanno ancora decine in più degli Stati Uniti. Anche qui quindi si stima che circa in un decennio da oggi comunque la Cina potrà contare su circa 80 sommergibili a propulsione nucleare, in particolar modo con il Type 95, che è l'ultimo sottomarino la cui costruzione è stata ritardata di molto, ma che ora, sempre dalle immagini satellitari, sembra pronto a entrare in servizio. Parliamo di un salto sia quantitativo che tecnologico importante, e se le andiamo a considerare tutte quante insieme, queste variabili, possiamo ipotizzare una Cina che si avvicina molto rapidamente a colmare il gap con gli Stati Uniti, però chiaramente lo fa da un punto di vista industriale, che è sicuramente fondamentale. Dall'altro canto però resta quella grande incognita, che sono le capacità reali della marina cinese, cioè quindi quanto sono addestrati i suoi militari, quanto sono capaci di fare la guerra, e questo forse è la cosa che preoccupa di più, è un'incognita assoluta anche per i decisori cinesi.
Certo, è il grande interrogativo in realtà non solo per la marina, per tutte le forze armate cinesi, perché la Cina non combatte una guerra dal 1979, quando si scontrò per questioni, diciamo, politico-ideologiche con il vicino Vietnam. Ha condotto una serie di operazioni antipirateria nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano, e ha compiuto delle missioni oceaniche non di combattimento, delle esercitazioni in alto mare, ma tuttavia non ha esperienza pratica di combattimento sul campo, né sul piano terrestre né su quello aeronavale. Questo è il grande dubbio che, diciamo, avvolge le forze armate cinesi, la performance di Pechino. Tuttavia i grandi sforzi sul piano industriale, che significano anche pesanti e costanti investimenti a livello tecnico, di ricerca e industriale, segnalano un po' la risposta cinese a quello che è un grande dibattito in realtà in corso anche in Occidente sull'effettiva, in qualche modo, utilità delle piattaforme navali nella guerra moderna, in particolare dopo che abbiamo visto nel Mar Nero la marina russa, diciamo, imbottigliata e ridotta al lumicino, se così si può dire, da forze quasi irregolari ucraine, droni, aerei, sottomarini, mine, cosa che poi si è ripetuta nello stretto di Hormuz, dove, diciamo, la flotta americana non ha subito dei danni da parte degli iraniani nel recente scontro, ma è stata comunque tenuta in scacco da un avversario decisamente meno dotato. La Cina su questo, diciamo, studia la questione. Sappiamo che anche sui droni aerei e marini Pechino sta investendo molto, tuttavia sul piano della produzione industriale questo non collide con la nascita di una grande flotta oceanica capace di grandi operazioni anche di sbarco anfibio, soprattutto, avrebbe da dire, visto che la grande prova, se così si può dire, se mai avverrà, ovviamente speriamo di no, la prova del 9 della marina cinese dovrebbe essere l'invasione di Taiwan.
Sì, sul discorso dei droni però c'è da considerare, questo è l'argomento centrale, diciamo, della discussione della community, diciamo, di analisti militari americani, no? Che parliamo comunque di un contesto, quello dell'Indo-Pacifico, per cui i droni sono sicuramente utili, ormai sono un po' la base di tutti i conflitti moderni, però ci sono tutta una serie di specifiche che, almeno per i droni che abbiamo sotto mano oggi, che possiamo ipotizzare abbiano Stati Uniti e Cina, comunque non li rendono probabilmente il game changer, banalmente le distanze, perché parliamo di una guerra, se Cina e Stati Uniti si dovessero affrontare nel Pacifico, combattuta su delle distanze che sono siderali, no? E la maggior parte dei droni magari non ha proprio l'autonomia per coprire quelle distanze. Sicuramente sarebbero utilizzati in lungo e largo, però io credo che le piattaforme, tra virgolette, legacy, cioè quindi navi, aerei, svolgerebbero ancora un ruolo determinante. E sul discorso, diciamo per concludere, della preparazione della Marina cinese, sicuramente è molto importante citare il fatto che negli ultimi 6 anni le esercitazioni che i cinesi compiono intorno a Taiwan sono effettivamente sempre più vicine a come ci possiamo immaginare un conflitto vero, perché sono operazioni che prevedono di imporre ad esempio il blocco navale dell'isola, sono operazioni che prevedono l'interdizione di una forza di soccorso, sono operazioni che coinvolgono sempre di più la parte civile, perché noi sappiamo che se i cinesi invadono Taiwan, la maggior parte delle navi che devono utilizzare poi sarebbero navi civili, perché neanche, diciamo, la potenza industriale cinese può fabbricare navi per portare da una parte all'altra dello stretto 1 milione di persone. Questa, secondo me, è la cosa da monitorare con più attenzione, posto che per quanto le esercitazioni siano importanti, poi alla fine ci dicono poco su quale sarebbe la risposta a un conflitto vero, perché è qualcosa che pesca anche, diciamo, nella psicologia e nell'aspetto umano della forza armata, che quindi è proprio difficile da prevedere fuori dalla situazione reale.
Assolutamente, il cosiddetto fattore umano si vede poi sul campo di battaglia nel momento del battesimo del fuoco, e quindi non si può dedurre dalle foto satellitari.
Io ringrazio chi ci sostiene con l'abbonamento Aliseo Plus, ringrazio Federico Sangalli, ciao Federico.
È stato un piacere.
E ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata del podcast di Aliseo.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.